Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ogni singolo giorno vengono inviati nel mondo 100 miliardi di messaggi via WhatsApp, di cui 7 miliardi sono vocali. Vengono spedite 300 miliardi di email, postate 95 milioni di foto su Instagram e pubblicati 3,7 milioni di video su YouTube. Aggiungiamoci post su Facebook o su LinkedIn, i video brevi su TikTok, i documenti salvati sul cloud, i messaggi che lasciamo su forum come Reddit e piattaforme come Telegram o Discord e il quadro inizia a essere chiaro. Nel corso di una vita disseminiamo la rete di una quantità immensa di tracce digitali che vengono immagazzinate potenzialmente per sempre. Queste tracce contengono i nostri ricordi, opinioni, battute, passioni, i nostri momenti di gioia, tristezza e di rabbia, il diverso modo in cui ci esprimiamo con amici, familiari o colleghi e come questo si è evoluto col tempo. Le foto mostrano come è cambiato il nostro volto negli anni e i video perfino le particolarità della nostra andatura o i nostri tic. È un'immensa quantità di dati personali che rende gli abitanti della Terra connessi alla rete, ovvero il 65% della popolazione, potenzialmente soggetti alla cosiddetta datificazione, la registrazione, analisi e archiviazione delle nostre attività digitali quotidiane. Mentre siamo in vita, questi dati vengono utilizzati da aziende come Meta o Google per conoscere sempre meglio i nostri gusti e inviare pubblicità targettizzate, ma anche dalle nazioni meno democratiche per sorvegliare le nostre attività e scoprire se abbiamo orientamenti politici, religiosi o sessuali sgraditi, e anche dai nostri possibili rivali per ricattarci, magari andando a scovare qualche vecchio post o foto compromettente. Quando invece non siamo più in vita, che fine fanno tutti questi dati così personali e preziosi, dal valore stimato, secondo uno studio di McAfee, in media $35,000 per ciascuno di noi? E qual è il destino dei profili social che appartengono a persone non più in vita? Ma soprattutto, esiste davvero la possibilità di usare i nostri dati personali per creare una sorta di avatar di noi stessi, in grado di replicare il nostro comportamento e dare così vita a un vero e proprio al di là digitale? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Proprio alla luce del valore economico, ma soprattutto personale, di molti dei nostri dati online, negli ultimi anni si è diffusa la possibilità di eseguire una sorta di testamento digitale, tramite il quale decidiamo a chi affidare le password delle varie piattaforme ed evitare così che una parte consistente di ricordi vada inesorabilmente perduta. Col senno di poi era inevitabile fin dalla nascita del web e soprattutto dopo la diffusione dei social network che sorgessero opportunità e necessità di questo tipo. Negli ultimi anni però tutto ciò è diventato impellente. Una ricerca del 2019 aveva calcolato che su Facebook fossero già presenti almeno 30 milioni di account appartenenti a persone decedute. Numero che nel frattempo sarà sicuramente salito di molto e che, per ovvie ragioni, crescerà sempre più rapidamente. Nel complesso si stima che entro il 2070 i cosiddetti account zombie potrebbero essere più numerosi di quelli in vita. Che fine faranno questi account? Un sondaggio mostra come il 50% degli utenti vuole che il profilo Facebook venga cancellato dopo la propria morte, il 25% vuole invece che venga lasciato così com'è e un altro 25% vuole che venga trasformato in una sorta di memoriale digitale, possibilità che infatti è oggi prevista da Facebook. Inevitabilmente tutto ciò ha dato vita a un nuovo fiorente settore ribattezzato industria dell'aldilà digitale, digitale, in inglese Digital Afterlife. È un mercato nato da poco, su cui ci sono ancora pochi dati, anche se alcuni stimano il giro d'affari attorno ai 350 milioni di dollari, in crescita fino a 5 miliardi entro il 2026, e di cui fanno parte startup come la statunitense Good Trust o la giapponese Anamaru Syukatsu, che aiutano le persone a scegliere a chi affidare i loro account social, a decidere in che modo trasformarli o cancellarli quando non saranno più in vita, dove archiviare il materiale presente e soprattutto come gestire le lungaggini burocratiche. Come ha spiegato il fondatore di Good Trust, Richard Stiber, la gestione dell'aldilà digitale presenta una serie di sfide uniche che tendono inoltre a essere sempre diverse a seconda di dove una persona viva. Negli Stati Uniti, per esempio, quando una persona muore è necessario ottenere un'ordinanza del tribunale per accedere al suo account online, e questo, prosegue Stiber, vale per ogni singolo account. Se vuoi ottenere i contenuti archiviati su molteplici fonti, hai bisogno di molteplici ordinanze in diversi formati. Non sempre la situazione si semplifica rivolgendosi direttamente alle società tecnologiche che gestiscono i nostri account, un po' per la persistente mancanza di preparazione di molte di esse, un po' per le inevitabili difficoltà incontrate dalle persone, soprattutto non occidentali, che si devono rapportare con il servizio clienti delle realtà della Silicon Valley. Tutto ciò riguarda l'attuale nascente mercato odierno dell'aldilà digitale. Sono però le prospettive future e futuribili di questo settore a suscitare la maggiore fascinazione e inquietudine. È possibile, per esempio, che tutti i dati, testi, audio, foto, video che abbiamo lasciato dietro di noi possano essere sfruttati per restituirci la vita? O meglio, per creare un simulacro digitale di noi stessi? Per capire meglio di che cosa stiamo parlando, facciamo prima un passo indietro. Già oggi abbiamo a disposizione dei simulacri digitali che conversano con noi in maniera a volte indistinguibile da come farebbe un essere umano, ovvero i chatbot. ChatGPT e tutti gli altri large language model conversazionali, ovvero algoritmi di deep learning in grado di generare testi di ogni tipo rispondendo a nostre richieste effettuate in linguaggio naturale, imparano a dialogare con noi sfruttando il mare di testi che è stato loro fornito in fase di addestramento, apprendendo per semplificare quali risposte abbiano le migliori probabilità statistiche di essere coerenti con la richiesta posta. Che cosa succederebbe però se a un modello linguistico di questo tipo venissero forniti tutti i nostri dati e soltanto i nostri dati? Secondo numerose start-up sorte negli ultimi anni e anche stando ai brevetti di qualche colosso tecnologico, diventerebbe almeno teoricamente possibile creare un chatbot in grado di imitarci al meglio. Insomma, addestrando questo chatbot con i nostri messaggi, le nostre email, i nostri post sui social e tutte le altre tracce testuali che abbiamo lasciato dietro di noi nel corso di una vita, daremmo forma a un avatar di noi stessi, in grado di rispondere ai messaggi come faremmo noi, con il nostro stile, le nostre battute, evocando i nostri ricordi, replicando le nostre opinioni e, in definitiva, riproducendo la nostra personalità. Non solo, tramite i dati recuperati dai messaggi vocali inviati per esempio su WhatsApp, sarebbe possibile ricreare la nostra voce, come già oggi è possibile fare usando semplici software come VoiceMod o Speechify, mentre le nostre foto e i nostri video potrebbero animare l'avatar, rendendolo una presenza con cui dialogare tramite schermo o addirittura in realtà virtuale. Se tutto ciò vi ricorda qualcosa, non è una coincidenza. Un'idea molto simile era infatti al centro della puntata di Black Mirror Be Right Back, in cui la protagonista accettava di cedere a una startup tutti i dati digitali del suo scomparso fidanzato, per poi poter comunicare con un chatbot che inizialmente ne imitava il comportamento solo per via testuale, ma che poi evolveva fino a diventare un robot indistinguibile dall'originale. Essendo Black Mirror una serie di distopica, ovviamente in questa storia non c'era un lieto fine. Ma ciò che all'epoca sembrava soltanto un'acuta intuizione dell'ideatore di Black Mirror Charlie Brooker, parliamo in fondo di una puntata del 2013, ha invece rapidamente iniziato, almeno a livello sperimentale, a diventare realtà. È infatti il 2015 quando la programmatrice russa Eugenia Kuida comincia a lavorare a un chatbot in grado di replicare il comportamento di una persona specifica. L'ispirazione le viene proprio dalla scomparsa del suo caro amico Roman Maruzenko, a sua volta un programmatore interessato alle bizzarre conseguenze della disponibilità di un vasto archivio di dati personali digitali capaci di sopravviverci. Eugenia Kuida progetta allora un algoritmo di deep learning a cui vengono forniti i contenuti digitali prodotti in vita dal suo amico Maruzenko. Kuida tenta insomma ciò che fino a quel momento era esistito soltanto nel mondo della fantasia: creare la replica digitale di un morto dotato dei suoi ricordi e in grado di esprimersi come lui. «Ero preoccupata», spiegava nel 2017 Eugenia Kuida a Quartz. «Sarei riuscita a creare il tono giusto? Saremmo stati in grado di fare qualcosa che avrebbe aiutato a ricordare una persona e che non sarebbe stato in alcun modo offensivo per le persone che conoscevano e amavano Roman?» Nonostante l'approvazione della madre di Roman Maruzenko, è la stessa Kuida a non essere soddisfatta del risultato ottenuto e ad abbandonare il progetto, spiegando di avere la sensazione di dialogare con l'ombra di una persona. La sperimentazione di Kuida non è però caduta nel vuoto, tutt'altro. Nel 2017, sulla base di quanto appreso, dà infatti vita a Replica, il primo chatbot conversazionale di cui abbiamo già parlato in una scorsa puntata di Crash, con cui dialogare in libertà e che ha conosciuto un rapido successo durante la fase più acuta della pandemia, raggiungendo anche i 10 milioni di utenti attivi. Le sperimentazioni di Kuida non sono però le uniche che ambiscono a portare l'industria della digital afterlife al livello successivo. Già 5 anni fa erano state identificate ben 57 startup attive nel settore. Tra queste troviamo Hereafter, che invia ricordi interattivi letti con la voce della persona defunta, My Wishes, che invia invece messaggi alle persone care dopo la scomparsa dell'utente, o Storyfile, che permette di ricevere risposte registrate in vita dai propri cari defunti, selezionandole automaticamente in base alla domanda posta. Tra le tante startup più o meno di successo spicca però uno dei principali colossi tecnologici, Microsoft, che nel 2017 ha depositato il brevetto di una tecnologia in grado di creare il chatbot conversazionale di una specifica persona usando quelli che vengono chiamati dati sociali. L'idea, si legge in un articolo di Spectrum, era di addestrare un chatbot usando immagini, dati vocali, post dei social media, messaggi elettronici e informazioni di ogni altro tipo. Il chatbot in questo modo si sarebbe espresso come la persona replicata e avrebbe potuto anche usare la sua voce, oltre a ricrearne le fattezze in formato bidimensionale, tridimensionale o entrambi. Come spesso avviene con i brevetti, Microsoft ha deciso di non procedere nello sviluppo di questa tecnologia. Con l'avanzare dei modelli linguistici e con la loro capacità di ottenere risultati sempre migliori usando una quantità ridotta di dati, la possibilità di dare vita a un chatbot in grado di replicare il comportamento di una persona sta però diventando sempre più concreta. A questo punto è inevitabile affrontare le questioni etiche sollevate da uno scenario di questo tipo. Saremo in grado di prendere le necessarie distanze da un simulacro digitale? Riusciremo a non sminuire l'importanza della vera connessione umana e le difficoltà attraversate da chi subisce una perdita? O penseremo che due chiacchiere con un chatbot possano far superare rapidamente un momento delicato e importante della vita di ognuno di noi? E non si rischia di ostacolare quel fondamentale processo che è l'elaborazione del lutto? Sul tema non tutti gli esperti condividono la più diffusa posizione critica. Secondo la psicologa canadese Andrea Warnick, il classico consiglio che il mondo occidentale dà a chi sta affrontando un lutto, bisogna voltare pagina o qualcosa del genere, non è necessariamente il modo più corretto di affrontarlo. Nella società moderna, spiega Warnick, molte persone hanno difficoltà a parlare dei defunti per paura di turbare chi sta attraversando un lutto. Quindi, forse, possiamo imparare dai chatbot ad avere un rapporto più sereno con la morte. Ci sono però altri aspetti problematici e che riguardano direttamente il fatto che a utilizzare i nostri dati privati e ad addestrare il nostro chatbot simulacro saranno necessariamente delle società private. i dati sulle nostre attività non saranno archiviati e classificati sulla base del nostro giudizio personale, ma sulla base delle priorità decise dagli sviluppatori, si legge ancora su Spectrum. I dati che ci riguardano, anche quelli più imbarazzanti, saranno al di fuori della nostra portata. Possiamo anche essere noi a creare i dati originali, ma è chi li utilizza che possiede gli algoritmi per assemblarli e analizzarli. Cercando di fare ordine nel caos della realtà, questi algoritmi portano necessariamente con essi i valori e gli obiettivi dei loro produttori. Il chatbot da cui siamo impersonati potrebbe quindi, per esempio, rivelare ai nostri cari dei segreti delle nostre vite che non conoscevano, o potrebbe ricombinare i dati che ci riguardano in una maniera che non corrisponde alla nostra personalità, o addirittura venire istruito per darci suggerimenti interessati. Per esempio, un bot di Microsoft potrebbe consigliarci di sperimentare Bing al posto di Google durante una conversazione con un nostro caro scomparso sui motori di ricerca. Oltre a tutto ciò, c'è il tema in assoluto più importante. Siamo sicuri di voler sopravvivere in formato digitale a noi stessi? Ci verrà garantito, come auspicabile, il controllo su questo surrogato di seconda vita? Così come possiamo decidere come disporre del nostro corpo o come distribuire il nostro lascito, è cruciale che diventi sempre più facile scegliere cosa fare dei nostri dati e anche se vogliamo accettare, quando e se si potrà, di essere riportati digitalmente in vita. Insomma, sul tema dell'aldilà digitale è importante che si diffonda maggiore consapevolezza. Le promesse relative alla possibilità di allungare a dismisura la nostra esistenza terrena tramite le biotecnologie o di creare una perfetta replica digitale del nostro cervello da uploadare nel cloud per farci vivere per sempre sono ancora estremamente distanti dal realizzarsi e potrebbero anche non realizzarsi mai. A 10 anni esatti dalla puntata di Black Mirror che per prima ha immaginato il nostro al di là digitale, sta però rapidamente diventando realtà qualcosa che ancora solo pochi anni fa sarebbe stato considerato impossibile: creare un simulacro potenzialmente immortale di noi stessi. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.